Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Giorgiana Masi, indagine su un mistero italiano, un libro di Concetto Vecchi, Feltrinelli editore.
Io ho scritto questo libro su Giorgiana Masi, era una studentessa romana, aveva 18 anni ed è morta il 12 maggio del 1977. È uno dei grandi misteri italiani. E io ho lavorato per 3 anni, tra testimonianze, ricerca d'archivio, ho letto tutti gli atti dell'inchiesta, che era un armadio di carte, e ho cercato in qualche modo di smontare questa vicenda come si smonta un Lego, per poi ricomporla, rimetterla insieme, cercando di trovare il pezzo mancante. Giorgiana Masi è uno dei grandi misteri italiani perché avviene la sua uccisione, avviene alle 8 di sera, su una pubblica via, piazza Ponte Garibaldi a Roma, e nessuno vede niente. Muore dopo una carica della polizia, mentre scappa da una carica della polizia, colpita di spalle. Alle sue spalle c'erano soltanto le forze dell'ordine. E quindi ho cercato di smontare questa vicenda, questa complessa vicenda, attraverso 3 piani. Il fatto, cioè cosa succede esattamente su quel ponte. Il contesto, perché succede, perché si arriva all'omicidio, e il livello politico, come il potere fa i conti con l'uccisione di una ragazza di 18 anni. Questo libro per me ha rappresentato una grande urgenza, cioè i libri o sono un'urgenza o non sono, questo lo è stato particolarmente. Cosa ci può essere di più intollerabile dell'uccisione di una ragazza di 18 anni, e senza che questa morte abbia una giustizia, senza che i suoi genitori possano vedere condannato il colpevole. Come è stato possibile che nel corso degli anni, per lunghi 40 anni, si sia in qualche modo costruito questo mistero? Perché in qualche modo il mistero di Giordano è stato costruito, rappresenta un grande tabù, sia per il movimento studentesco, sia per la polizia italiana, sia per la politica. È una vicenda inaccettabile e io ho cercato di indagare su tutti questi piani, cercando in qualche modo anche di mettere in fila le responsabilità morali che questa vicenda implica, e devo dire che nessuno alla fine è innocente sulla morte di Giorgiana. L'innesco a occuparmi di questa vicenda è stata la lettura di un atto parlamentare relativo a quel giorno. Cioè io un giorno mi imbatto nel discorso che fece Pannella alla Camera alle 4 del pomeriggio del 12 maggio del 77. C'erano degli scontri. Pannella aveva organizzato una raccolta di firme per il referendum, una manifestazione non autorizzata dal ministro Cossiga, che aveva vietato le manifestazioni di piazza per 5 settimane a Roma. Ne era nata una contesa, una polemica. Alla fine, seppur nella maniera più blanda possibile, comunque i radicali avevano comunque deciso di tenerla lo stesso. La polizia reagisce in maniera violentissima a questa decisione, militarizza Piazza Navona e tutte le persone, le migliaia di persone, di cittadini che si erano recati per partecipare a questa raccolta di firme, tra cui Giorgiana, vengono malmenati pesantemente dalla polizia. Vengono malmenati i parlamentari, soprattutto i parlamentari radicali che si oppongono in qualche modo a questa deriva, e vengono malmenati dei semplici cittadini che si trovano a passare da lì. Pannella alle 4 del pomeriggio va alla Camera e in un discorso denuncia questo stato di cose e dice: se il signor questore e il ministro dell'interno non ristabiliranno l'ordine attorno al Parlamento in Piazza Navona, alla fine rischiamo di avere un morto, e quelli che andranno a commemorare il morto non saranno altro che i mandanti di questa uccisione. E 4 ore dopo davvero c'è un morto. E la profezia di Pannella si avvera. E muore una ragazza, Giorgiana Masi, che ha solo 18 anni. Quando ho letto questo documento, pensavo di conoscere un po' la vicenda di Giorgiana, per avermi occupato in passato da cronista. E quando ho letto questo documento, questa profezia, mi è venuta come una specie di follia che racconto nel libro, perché era un delitto che si poteva evitare. È stato un delitto annunciato. Perché non è stato fatto nulla per evitarlo? Questo è stato l'inizio di questo mio viaggio nei misteri degli anni 70, 3 anni fa. Cossiga era il ministro dell'Interno, è il ministro che prende la decisione di non permettere delle manifestazioni di piazza. La cosa che mi ha colpito di più quando mi sono occupato di Cossiga è che lui per 25, 24 anni non dice una parola sulla morte di Giorgiana. Tace, rimuove la vicenda, letteralmente la rimuove. Scrive nel frattempo una biografia di 440 pagine. E non menziona mai Giorgiana. È come un fantasma da cui aver paura, da cui scappare. Salvo poi, negli ultimi anni della sua vita, venire fuori con tutta una sarabanda, una girandola di illazioni, di supposizioni, di congetture, una diversa dall'altra, senza che però arrivi mai al punto di rivelare veramente la verità. E senza che Cossiga senta mai il bisogno di andare dalla magistratura, perché a un certo punto lui dice: il capo della polizia mi ha detto come sono andate le cose, io so come sono andate le cose, però lascia questa allusione, questa ambiguità, e secondo me questo atteggiamento molto ambiguo da parte di Cossiga è la sua vera natura, di un uomo bifronte che passa attraverso questa vicenda che in teoria dovrebbe ucciderlo politicamente. L'anno dopo passa attraverso la vicenda Moro, che è stato probabilmente il caso politico che lo ha messo più in difficoltà, che lo porta alle dimissioni. Eppure 7 anni dopo diventa Presidente della Repubblica, attraverso un consenso generale, trasversale, che va anche attraverso il PC, che è fondamentale nella sua elezione. Questo mi ha sempre affascinato, cioè di una figura che apparentemente era debole, era pieno di ombre, perché Cossiga è una figura enigmatica, è l'uomo di Gladio, è l'uomo del caso Moro, è l'uomo del caso Giorgiana, eppure tutto questo non gli permette, non gli impedisce di fare una strepitosa carriera. E credo che in qualche modo in questa figura è come se in lui alla fine è come se fosse una straordinaria metafora di cosa è stato il potere durante la prima Repubblica in Italia, Cossiga. Pannella, io l'ho incontrato nell'ottobre del 2015, dopo mesi che lo corteggiavo, che gli chiedevo un incontro. Secondo me, Pannella anche lui non voleva più avere a che fare con questa vicenda qua. Uscì da lì convinto che non mi avesse detto niente. In realtà mi disse un sacco di cose, ma questo l'ho scoperto solo dopo. Bisogna essere onesti e dire che Pannella è stato coraggioso nel denunciare quello che è accaduto in piazza quel giorno. È stato il politico che fino a un certo punto ha cercato la verità, però va anche detto che Pannella ci ha raccontato solo una parte della verità. E il fatto che lui abbia comunque voluto forzare quel blocco quel giorno è un atto di irresponsabilità. Infatti Trombadori, il giorno dopo l'uccisione di Giorgiana, Trombadori era un deputato del PC, gli punta il dito addosso e dice: ma guarda che è inutile che te la prendi con la polizia che ha sparato, se ha sparato. Prima viene la forzatura del blocco, poi vengono gli spari. Cossiga ha sempre sostenuto che Pannella avesse dei sensi di colpa per aver forzato il blocco. A me disse di no, che non ne aveva. Però Io ho fatto i conti con questa responsabilità, perché comunque è una responsabilità politica di cui si è macchiato. Ecco, poi l'altra cosa che secondo me Pannella non ha mai detto, o comunque l'ha minimizzata al massimo, è questa, che prima, cioè che la carica che porta all'uccisione di Giorgiana sul ponte Garibaldi nasce perché viene ferito un carabiniere che si chiama Francesco Ruggero, viene ferito ad una mano e il colpo parte dalla parte dove erano i manifestanti, cioè dal lato del ponte di Trastevere. Ora lì, ovviamente, non c'erano solo i radicali, c'erano tutti quelli che non avevano trovato spazio a Piazza Navona, tutti quelli che in qualche modo non erano riusciti a entrare in Piazza Navona, tra cui Giorgiana, in qualche modo erano rifluiti lì. Solo che lì si erano poi create tutta una serie di situazioni per cui c'erano decine e decine di persone che erano semplicemente lì perché erano andate a firmare per il referendum, ma si erano aggiunti, e questo era così che ad onore del vero l'aveva predetto, infiltrate tutta una serie di frange violente che avevano trasformato quel lato di Ponte Garibaldi in una specie di bastione. Vennero incendiate delle macchine, vennero fermate e malmenate degli automobilisti, partirono delle bombe Molotov. Si creò una specie di battaglia dove ci si contendeva il ponte Garibaldi. A sinistra stavano appunto questi manifestanti dove purtroppo c'era di tutto, e a destra, sul lato di Via Arenula, ci stavano i poliziotti. A un certo punto, e questa è una circostanza che Pannella ha sempre sostanzialmente sottaciuto o minimizzato, parte un colpo dal lato dove sono i manifestanti, un colpo di pistola, cioè da quel lato sparano e viene ferito questo carabiniere che si chiama Francesco Ruggero e ha molta fortuna, moltissima, perché viene ferito soltanto da una mano. A quel punto, la polizia decide di sbaraccare tutto e decide di avviare questa carica, che è una carica violentissima, alla fine della quale morirà Giorgiana, colpita alle spalle. Io questo lo racconto in più di un capitolo perché mi sembrava giusto in questa vicenda non avere pregiudizi, di affrontare questa vicenda a mente sgombra, con equilibrio, smontare il Lego pezzo dopo pezzo. Ecco, questo pezzo di verità Pannella non l'aveva raccontato, l'aveva cercata di minimizzare, ma è una parte. Ci spiega esattamente il contesto, cioè perché succede, perché succede. E la polizia spara, se spara, o comunque fa questa carica molto violenta, perché un mese prima della morte di Giorgiana, e questo Pannella non lo ricorda, non l'ha mai ricordato in questi 40 anni, a Roma, durante degli incidenti nel quartiere San Lorenzo, morì un poliziotto che si chiama Settimio Passamonti. Aveva 22 anni, si sarebbe dovuto sposare 6 mesi dopo. Anche Settimio Passamonti non ha mai avuto giustizia. Anche di lui, della sua vicenda, non conosciamo il colpevole. E quasi tutti i poliziotti che stavano lì quel giorno sul ponte erano amici di Passamonti, facevano la stessa scuola degli allievi sottufficiali, tra cui Ruggero. Quindi la carica nasce perché tra quegli agenti che sono su quel ponte scoppia il panico perché temono un secondo Casa Passamonti. Questa è la ragione per cui Cossiga aveva vietato le manifestazioni. Questo stato di cose avrebbe, ma lo dico, è facile dirlo adesso, però oggi non va non detto, avrebbe imposto un senso di responsabilità maggiore, un senso di cautela maggiore. Giovanni Santone è il poliziotto raffigurato nella famosa foto di Tano d'Amico, mentre con la pistola in pugno danza nell'inferno di quegli incidenti a Roma. Era uno dei, non sappiamo quanti erano i poliziotti in borghese. Ci sono tre relazioni di servizio. Secondo la prima erano 58, secondo la seconda erano 53, secondo la terza erano 50. Solo 25 vennero sentiti dal magistrato, ma 2 anni dopo, 2 anni dopo. Santone ebbe la sfortuna di finire in questa fotografia, una fotografia tra l'altro bellissima, che racconta un'epoca. Infatti quella fotografia fece storia, fece epoca, e diventa in qualche modo la fotosimbolo di quella giornata. E per 40 anni Santone è stato semplicemente una fotografia. Io sono andato a cercarlo perché mi interessava capire il suo destino, che ne era stato di lui, cosa aveva fatto in questi anni. Nessuno l'aveva mai intervistato. E lì io inizialmente mi ricordo, ci ho messo molti mesi prima di chiamarlo perché ero convinto che non avesse nessuna voglia di parlare con me. E invece al contrario è stato molto disponibile ed è stato degli incontri che io ho fatto per questa inchiesta. Quello emotivamente più interessante, forse. Anche perché mi ha aperto una cosa che non sapevo, che nessuno sapeva, cosa era successo dopo. E anche Santone, e dopo era successo che lui è stato costretto a nascondersi perché ha avuto delle pesantissime minacce. La sua fotografia e di quelle dei suoi familiari finì nei covi delle Brigate Rosse. Venne inseguito, minacciato. Per anni fu costretto a rinunciare alla carriera, finì ad affrettare dei panini nella buvette della questura di Isernia. Era, devo dire, scoprire questo è stato giornalisticamente molto interessante. E Santone, che aveva 24 anni, e a quella mattina gli dissero: "Guarda, presentati lì che devi fare questo servizio d'ordine." Lui viveva al Pigneto, prese l'autobus e si presentò lì. Lui dice: "Io non ero della Digos, io ero della sezione antirapine, non sapevo niente di politica." Mi dissero: "Presentati lì." E anche Santone finisce dentro questa storia un po' insaputa. Mi spingo a dire: anche Santone in qualche modo è una vittima di questa vicenda. E nessuno l'aveva raccontato. Perché per tutti era molto più comodo raffigurarlo come una fotografia. Resta il punto morale di questa, che va detto. Non sappiamo quanti erano i poliziotti in Borghese. Non sappiamo se i poliziotti in Borghese erano su quel ponte quando morì Giorgiana, che è un punto importantissimo. Santone a me ha detto: "Io non c'ero", però c'è una foto che lo mostra che lui è lì a sera. Dopo l'uccisione di Giorgiana, lui a me ha detto: "Io non ci sono mai presentato su quel punto." In realtà c'è una foto dove lo si vede qualche ora dopo. Però questo era un punto che l'inchiesta avrebbe dovuto chiarire. Cioè, quei poliziotti erano sul punto, tutti hanno negato, però l'hanno negato 2 anni dopo. E questo è un dubbio che rimane se uno indaga sui fatti. Ed è un dubbio che all'epoca andava sciolto, perché è il dubbio di questa vicenda. Il 77 è stato tante cose messe insieme. Da un lato è stata una strepitosa stagione di creatività, pensiamo alle radio libere. Moltissime persone che hanno poi trovato spazio nell'editoria, nella comunicazione, nel giornalismo, nella pubblicità, vengono da quell'esperienza. È un nuovo 68. E per me, che faccio il giornalista, devo dire, è stata da sempre una stagione di grande fascinazione, perché è di una ricchezza, di densità straordinaria. Ma questo è solo un aspetto di quell'anno lì, perché l'altro aspetto meno piacevole è che è un anno straordinariamente violento. Violentissimo. Muoiono 3 ragazzi, oltre a Giorgiana Masi muore Francesco Lo Russo a Bologna e muore Walter Rossi a Roma. È l'anno in cui esplode il terrorismo, è l'anno dell'uccisione di Carlo Casalegno e della gambizzazione di Indro Montanelli. È l'anno in cui questo grande magmatico movimento, alla fine del quale si trova davanti a un bivio. Alla fine del 77 il movimento si trova davanti a un bivio. Una piccolissima parte rifluisce verso le organizzazioni terroristiche, soprattutto Prima Linea, e la stragrande maggioranza ripiega verso quello che verrà chiamato il riflusso. Quindi il 77 conclude il lungo 68 italiano e in qualche modo rappresenta il capitolo finale di una stagione densa di riforme e di avvenimenti anche molto positivi, perché in nessun'altra decennio le cose sono cambiate come negli anni 70, con tutte le contraddizioni del caso. E Giorgiana era una ragazza di quel movimento lì, cioè una che diffondeva lotta continua, che si impegnava per il consultorio, che faceva le manifestazioni a scuola, come tantissime, come tutta quella generazione, per il quale la politica era un grande orizzonte, una cosa per cui valeva la pena spendere tutto se stessi. Quello che rende questa vicenda ancora interessante, secondo me, che la rende universale, è che Giorgiana è nostra figlia, cioè una ragazza di 18 anni impegnata politicamente, con una grande passione civile, che va a una manifestazione politica, va a firmare per dei referendum e non torna più a casa. Questo è il punto, questo la rende interessante, drammatica ancora adesso. Una ragazza di 18 anni che va ad una manifestazione di piazza e non torna più a casa. Di più, una ragazza che non ha avuto giustizia, non sappiamo chi l'ha uccisa, non si è mai tenuto un processo, nessuno ha visto il killer sparare, tre persone l'hanno vista cadere, ci sono tre testimoni che la vedono cadere, ma nessuno vede il killer, o perlomeno nessuno si è fatto avanti per dire di aver visto il killer, perché secondo me qualcuno avrà visto e non ha parlato in questi 40 anni, probabilmente. Per questo io dico che Giorgiana è un tabù. Com'è stato possibile? Com'è stato possibile? Cioè, questo è il punto morale di questa vicenda. E cosa ci dice questa storia del nostro paese, degli anni 70, di quella stagione ricca di speranze, ricca di generosi slanci, ma dove la violenza era un elemento fondante della lotta politica e come tale accettata, perché questo è, la violenza era accettata.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.